ascoltando La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Buongiorno a tutti, siamo le ragazze della 4B del liceo D'Aguirre Alighieri di Partanna. Questa mattina abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Nicola Clemenza, presidente dell'associazione antiracket Libero Futuro. Ben trovato e grazie di essere con noi.
Grazie, ben trovati ragazzi, grazie per l'invito che mi avete rivolto. La mia è una storia che inizia tra virgolette, lotta alla mafia un bel po' di anni fa, 17 anni fa in effetti, su un territorio come il nostro dove la cappa e l'oppressione mafiosa è stata sempre forte, ha accecato un po' tutti, ha dato l'impossibilità a vedere ciò che realmente erano le cose che si sono verificate. Io allora avevo creato insieme ad alcuni amici un consorzio di tutela Valli Belicine e il giorno stesso dell'inaugurazione subisco un attentato incendiario che distrugge la mia auto e parte della mia casa con me che dormivo dentro, mia moglie, mia figlia di appena un anno. Subito dopo l'isolamento anche dei miei concittadini, decido di rivolgermi a quella che era la prima associazione antiracket, i primi movimenti antiracket nella capitale a Palermo, e da lì nasce l'associazione antiracket Libero Futuro, da Libero Grassi Onlus, insieme ad Enrico Colaiani. Iniziamo questo iter che poi mi ha portato a spingere altri imprenditori, sono centinaia gli imprenditori che abbiamo accompagnato e seguiti durante la denuncia, perché personalmente ho cominciato a collaborare da quel momento con le forze di polizia. Infatti l'operazione Golem 2 vede alla sbarra tutti i mandanti e gli esecutori materiali dell'attentato che ho subito. La cosa ancora più importante e più forte, ragazzi, è che in questi processi di mafia, non so se sapete cosa vuol dire dichiararsi parte civile, forse la cosa che più ha fatto spaventare proprio i mafiosi era il fatto che qualcuno cominciava a dichiararsi parte civile, cioè a dire andava dinanzi al giudice con il proprio avvocato dicendo: questi mi hanno fatto un torto, io voglio essere in qualche modo risarcito. Perché vedete, nei processi, in quasi tutti i processi di mafia, le parti offese non si presentavano mai, sicché l'avvocato difensore dei mafiosi diceva: ma signor giudice, vede, non c'è nessuno che si lamenta della condotta del mio assistito. E queste sono cose reali, vere. In quel momento io mi presentavo non solo con il mio avvocato, ma con i miei avvocati, quelli che l'associazione antiracket mi aveva messo a disposizione, quindi avvocati e tra i migliori, che dovevano aumentare le pene ai mafiosi. Pensate che in tribunale a destra ci sono gli imputati e i parenti degli imputati e gli avvocati degli imputati e l'aula era piena, a sinistra ci sono le parti civili, quelli che hanno subito un torto. A sinistra eravamo da soli, io, il pubblico ministero, il mio avvocato e alcuni poliziotti liberi dal servizio, invitati dal capo della polizia: andate a fare compagnia a Nicola, chi è libero, perché sapete, si trova lì da solo. Questo è stato lo sforzo più grande all'inizio, credetemi, è stato proprio questo, dichiararsi parte civile. Avere gli occhi addosso dei parenti, degli imputati che ti guardano come uno che sta dalla parte sbagliata, come se ero io ad avere fatto un torto, ad avere osato disturbarli. Ma ci siamo fatti forti, mi sono fatto forte e così ho deciso che quei momenti dovevo alleviarli agli altri imprenditori che vicendevolmente accompagnavo, e così diventavamo sempre di più nella schiera della parte civile a dare forza e sostegno a quegli imprenditori che avevano avuto il coraggio di venire dall'altra parte. Attenzione, imprenditori che, sia pur provenienti da quegli ambienti, anche qualche volta mafiosi, avevano avuto il coraggio di ribellarsi. Perché, vedete, se parliamo di alcuni settori dell'economia, non ce n'erano settori che erano completamente avulsi, lontani dall'influenza della mafia in maniera diretta e forte. E quindi questo è stato uno delle cose più forti, la dichiarazione di parte civile. Pensate che parenti ed amici mi venivano a dire: ma non c'è bisogno di dichiararti parte civile, tra un po' si dimentica tutto, passa tutto, questo, quest'altro. E io ad uno di loro dissi: mia figlia mi ha scritto una lunga lettera dicendomi: papà, è giusto che ti dichiari parte civile. Il più intelligente fra questi mi disse: ma tua figlia ha un anno, sa scrivere? In effetti mia figlia un anno non sapeva scrivere, ma mia figlia avrebbe imparato a scrivere. Io ho pensato che l'avrei messa più in pericolo non facendo niente piuttosto che facendo qualcosa. Era giusto il momento di cambiare le cose. E volevo farlo con tutte le mie forze, sapendo che la reazione, l'esposizione di quella che è la verità, di quella che è la cosa giusta da fare in quel momento, era proprio protezione anche per mia figlia o per quelli come mia figlia, per gli altri ragazzi e per le cose che dovevano cambiare. Perché io avevo subito un attentato incendiario, ma 30 anni fa sono stati uccisi. E allora, se non si comincia ad interrompere questa escalation, visto che il sacrificio condiviso comincia a diventare sempre più piccolo per ognuno di noi, se non facciamo qualcosa diventiamo complici degli attentati di 30 anni fa. Era il momento di cambiare, era il momento giusto per cambiare e non continuare una vita quasi ignobile, sentendosi un peso addosso, quel peso di non aver fatto niente, di non aver contribuito. Io dico che ognuno di noi è colpevole proprio perché non ha fatto niente e nessuno può nascondersi dietro ad un dito.
30 anni fa Partanna subiva la presenza silenziosa della mafia. Qual è la situazione attuale?
È decisamente cambiata. 30 anni fa non si osava dire che la mafia è una montagna di merda, scusate la parolaccia, ma è diventato ormai usuale. Nessuno aveva il coraggio di parlare male del mafioso. Erano i genitori stessi che dicevano al figlio, se casomai involontariamente gli scappava di dire qualcosa, silenzio, silenzio, perché il mafioso era colui che sopra ogni cosa e al di là di ogni cosa doveva essere esclusivamente rispettato. L'uomo d'onore, perché aveva calpestato e continuava a calpestare la dignità umana nelle sue forme più intime, più alte. Pensate che nella storia abbiamo i padri che hanno ucciso i figli per assecondare il volere mafioso. Cos'altro si può dire dinanzi a questa aberrazione, che è veramente allucinante, solo per dire quanto fosse alta la soggezione mafiosa, che oggi invece sembra per fortuna essere scemata. Non fosse altro perché oggi siamo qui in una scuola a parlare di antimafia o a parlare di atteggiamenti positivi o di legalità, come vogliamo definirli. Ma quando io ero ragazzino come voi, non si discuteva, non si parlava. Il mio insegnante al massimo era uno che era il primo a dirmi: stai zitto, non si può parlare di queste cose. Noi siamo nella città di Rita Atria, siamo nella città di Piera Aiello. Fino a qualche anno fa non si è mai parlato di niente, non si è mai fatto un briciolo di rivolta, un briciolo di convegno, niente. Da qualche anno se ne comincia a parlare ed è bene che si dia appunto un inizio, ed è il chiaro segno che le cose per fortuna stanno cambiando.
Nel 2008 hai avviato un consorzio di aziende olivicole per sottrarre il settore alle logiche mafiose. Poco dopo però sei stato vittima di un attentato incendiario alla tua auto, un attentato, come si scoprirà tempo dopo, dietro al quale si c'era l'ombra del boss Matteo Messina Denaro. Ci racconti la tua vita prima dell'attentato, cosa facevi?
Io in realtà insegno da 35 anni. Sono di ruolo in una scuola elementare da 35 anni, ho insegnato, continuo ad insegnare in qualche corso post-universitario, mi dedico anche ad altre attività sociali, ma appunto intorno al 2007 comincio ad avvicinarmi all'agricoltura perché ritengo che in questo territorio sia la cosa più vocata. Questo territorio è vocatissimo proprio per l'agricoltura e mi innamoro di una agricoltura di tipo biologico, di tipo naturale, soprattutto legata all'ulivo. Perché noi ragazzi qui siamo in una zona archeologica, pensate che dentro Selinunte le macine antiche presenti all'interno del parco archeologico di Selinunte dimostrano che qui 2600 anni fa, ed è la traccia più antica di storia, si produceva olio. E poi sapete, storicamente si dice che la dea Atena abbia regalato un ulivo agli uomini, dai cui frutti nutrirsi ed illuminarsi e dalle cui foglie curarsi. Infatti, se notate, le proprietà nutraceutiche dell'ulivo sono fortissime, ma quest'ulivo, questa pianta che rappresenta la pace, che rappresenta la longevità, che rappresenta la voglia di investire sul futuro, cominciò ad appassionarmi ed è proprio quello che principalmente mi ha spinto ad andare avanti. E in quelle prime battute, quando non riuscivo a capire come mai l'agricoltura non fosse così florida, appunto mi scontrai con quella che era quella cappa mafiosa che anche lì dove c'era economia doveva dettare legge.
Contro la criminalità organizzata ci hai parlato di società civile organizzata. Nicola, come pensi oggi debba essere affrontata la mafia? Noi cosa possiamo fare?
Spesso mi trovo con domande di questo tipo, ma noi cosa possiamo fare? Ecco, forse è una delle domande più frequenti mi rivolgono soprattutto i ragazzi, magari più o meno presi sentimentalmente, moralmente. Cosa possiamo fare? Io dico, ragazzi, noi possiamo fare molto, perché dobbiamo semplicemente analizzare al concetto di criminalità organizzata, la cui contrapposizione non può che essere fatta da una società civile organizzata. Quindi se noi impariamo ad organizzare la società civile piuttosto che lasciare che si organizzino i criminali, forse riusciamo a fare qualcosa, perché ognuno di noi, ripeto sempre, è colpevole, perché nessuno può dire io non ho fatto niente. Dobbiamo avere il coraggio di dire tu sei colpevole perché non hai fatto niente. Abbiamo bisogno di agire, interagire, provare a cambiare le cose con il nostro esempio. E quindi non bisogna essere eroi. È assurdo pensare che un altro possa subire un attentato incendiario, un agguato, un danneggiamento qualsiasi per iniziare a fare qualcosa. Io dico agli altri, fai la tua parte e non sarai complice neanche di quell'attentato incendiario. Perché la mafia che si è nutrita del nostro silenzio più di ogni altra cosa, della nostra omertà, perché è proprio questa la mafia, la godardia della mafia è proprio questa, nutrendosi del nostro silenzio la possiamo spegnere con la nostra parola, con la nostra cultura, con la nostra emancipazione, con la nostra partecipazione sociale. Ed è questo che dobbiamo fare ed è per questo che amiamo parlare soprattutto nelle scuole, soprattutto ai ragazzi, perché non ci sono armi e potenzialità in grado di poterla distruggere, non c'è forza altra che possa mettere lo Stato in campo per distruggere quella che è una mentalità, una mafia che apparentemente è invisibile ma che è soltanto nelle nostre più intime azioni o comunque nelle nostre più intime negazioni, anche inconsapevoli.
Grazie mille a Nicola Clemenza per essere stato con noi. Un saluto agli ascoltatori, dalle studentesse e dagli studenti della classe 4B.
L'intervista a Nicola Clemenza è stata realizzata da Ginevra Bonmarito, Monica Bevinetto e Gabriele Lopiano della classe 4B del liceo Daguirre Alighieri di Partanna nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'aprile 2024.